Newsline Sera.
18.45, così qua, buona serata anche da Domenico Guarino, ben trovati, questa è la Newsline regionale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, gli approfondimenti, le interviste in diretta. Partiamo dalla notizia che da domani la Toscana avrà il suo reddito regionale di reinserimento lavorativo, si chiama così, è una sorta di reddito di cittadinanza che punta a sostenere chi ha perso il lavoro e già esaurito gli ammortizzatori sociali. Le domande potranno essere presentate online attraverso il portale Toscana Lavoro. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Per favore non chiamatelo reddito di cittadinanza, dice il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Non passa però certo inosservato il fatto che, come ha detto lo stesso Giani, si tratta di una scelta politica, conseguenza del patto per il campo largo che ha fatto entrare in maggioranza il Movimento 5 Stelle. Qui però siamo di fronte a qualcosa di diverso, che potremmo definire una forma evoluta della vecchia misura di welfare fortemente voluta dal Movimento. Si chiama reddito di reinserimento lavorativo, un contributo fino a 500 euro al mese per un massimo di 9 mesi per persone disoccupate che non percepiscono altri sostegni nazionali o regionali e legato a percorsi obbligatori di formazione e politiche attive per il lavoro. Ma perché parlare di evoluzione del vecchio reddito di cittadinanza e perché tornano in mente i sistemi di welfare del nord Europa? Perché è centrale in questo provvedimento la condizionalità. I beneficiari saranno presi in carico dai centri per l'impiego e dovranno sottoscrivere un patto di servizio personalizzato. Il contributo economico sarà così vincolato alla partecipazione attiva a iniziative di orientamento, formazione e ricerca di lavoro, oltre che all'accettazione di offerte congrue. Dunque si allontana vistosamente lo spauracchio dell'assistenzialismo che tante critiche aveva animato in merito al progetto tanto voluto nel 2019 da Di Maio e soci. L'assessore al lavoro Alberto Lenzi dice che si tratta da un lato di protezione per chi si trova in una fase di fragilità, dall'altro un'occasione per aggiornare competenze e migliorare l'occupabilità, un sostegno di secondo livello con cui la Toscana prova dunque a rafforzare il proprio modello di welfare mettendo al centro la formazione. Secondo le stime, la platea potenziale della misura supera le 11.000 persone.
Allora, questa è la misura. Beh, siccome siamo un po' cattivelli, no, da queste parti, e siccome mi ricordo quando fu varato il reddito di cittadinanza ci furono tantissime critiche anche dai nostri ascoltatori, registrate attraverso i messaggi eccetera eccetera, io vi chiedo, messo così, vi piace questa misura? La ritenete congrua oppure è ancora, insomma, secondo qualcuno aiuta le persone a stare sul divano? Questo era un po' quello che veniva detto. 342-8104-111, fateci sapere cosa ne pensate. Ora parliamo di politica invece, perché Stefania Papa sarà la candidata sindaco per il centrodestra Sesto Fiorentino di fronte ad un campo largo che si fa sempre più stretto per fame di potere e posizioni divergenti su temi centrali per la città. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e UDC si schierano compatti a fianco di un professionista affermata a livello nazionale con incarichi di rilievo nell'ordine biologico e ben radicata sul territorio. Questo quanto si legge nel comunicato delle forze di centrodestra, che parlano anche di importante risultato delle recenti elezioni regionali. Il testo è firmato dal coordinatore regionale Fratelli d'Italia Francesco Michelotti, dal segretario regionale di Forza Italia Marco Stella, al coordinatore UDC Toscano Enrico Mencattini e segretario regionale di Noi Moderati Andrea Ulmi. Una figura, aggiungono, che siamo certi saprà non solo raccogliere il consenso degli elettori del centrodestra, ma intercettare il malcontento crescente e diffuso tra i cittadini se stessi. A Prato invece, dopo il veto di Forza Italia, il magistrato Antonio San Germano ha deciso di ritirarsi dal Totonomi per la ricerca del candidato sindaco del centrodestra. Forza Italia punterebbe sulla figura di Rita Pieri, mentre la Lega da tempo ha schierato Claudio Stanasel. A Roma una riunione del centrodestra per individuare il possibile candidato, mentre mancano poco più di 50 giorni alle amministrative. Ci dite tutto, Giorgio Bernardini.
Chi resta in campo? Questo è ancora difficile da dire. Resta Rita Pieri, che è sponsorizzata da Forza Italia, ma che ha un controveto da parte, insomma, dei suoi alleati, perché ci sono già abbastanza candidati in questa regione a sindaco di Forza Italia, vedi Pistoia, insomma, è anche Arezzo, è un candidato vicino a quell'area, all'area moderata. E poi rimane in pista Claudio Stanasel della Lega, che è sponsorizzato dai suoi, ovviamente, dai leghisti, che però appunto avrebbe anche il veto in questo caso di Fratelli d'Italia, che vorrebbe essere autore della primogenitura della candidatura. Quindi io mi aspetto che Fratelli d'Italia nei prossimi nei prossimi giorni faccia un altro nome civico. Si è parlato della notaia Alessia Galdo, che insomma anche a Firenze è ben nota, e oppure che faccia il nome iperpolitico, cioè quello di cui abbiamo parlato dall'inizio, e che contro un eventuale Matteo Grifoni potrebbe candidare all'ultimo minuto anche Chiara Laporta.
Da un punto di vista temporale, anche qui prevedibilmente si andrà un dopo Pasqua per dare il conto dell'accordo trovato, della quadra.
Sì, perché io credo che l'ufficializzazione di Biffoni anche per il centrodestra a Prato cambi molto le cose. Prato è un posto molto particolare, lo sappiamo tutti il perché, per motivi sociologici, economici e per quello che sta succedendo e anche per il commissariamento. Però la discesa in campo eventuale e probabile di Matteo Biffoni cambia di molto ovviamente il gioco delle parti, quindi è chiaro che anche il centrodestra spera che in qualche modo almeno per il consenso Biffoni non scenda in campo. Dall'altra parte, diciamo così, si vuole anche premonire con le giuste precauzioni per combattere una gara diversa da quella. Prato viene considerata una delle battaglie campali, insomma, nonostante tutto quello che abbiamo già detto, viene considerata molto molto importante, ed effettivamente è la città tra le 20 città che vanno a votare in Toscana il 24-25 maggio più popolosa.
È arrivato un solo messaggio per il momento sulla questione del reddito di inserimento lavorativo. Avevo chiesto se per voi è una misura giusta oppure, come in passato criticando anche i nostri ascoltatori, una misura che somiglia troppo al reddito di cittadinanza. Federico, che dice: misura necessaria. 342 8104 111 per i vostri commenti. È partita questa mattina a Firenze la campagna del comitato Salviamo Firenze per Viverci, per difendere il parco delle Cascine dalle conseguenze della riqualificazione dell'area ex OGR, le officine grandi riparazione, ovvero 54.000 ettari quadrati di area tra le Cascine e rioni Leopolda, tra le Cascine e rioni Leopolda e San Jacopino, che si avviano a diventare un nuovo pezzo di città, un intervento che cambierà radicalmente un intero quadrante urbano e che andrà a impattare anche sul parco delle Cascine. La scelta di far partire la campagna il 1° aprile non è casuale, come ci spiega Massimo Torelli del comitato.
È un inizio di campagna finalizzata a dire che in questo pezzo di Cascine, quello che va dalla stazione Leopolda fino alla manifattura, proprio seguendo la vecchia ferrovia, è prevista un'enorme colata di cemento. Noi a questa enorme colata di cemento, che non va realizzata, contrapponiamo l'idea che va fatto un parco attrezzato che si integra nel parco delle Cascine, un parco predisposto a essere anche un parco per gli eventi culturali. Non solo, siccome le cose non si vedono, vogliamo anche informare la cittadinanza che c'è un'altra idea, quella che dentro le Cascine, per arrivare a Porta Prato, è prevista di costruire una strada con tante macchine che la percorreranno. Dicono fino a 1800 macchine l'ora, e tutte queste macchine da via Pistoiese arriveranno a ingorgarsi a Porta Prato, quindi devastando completamente la città e tagliando in due il parco. Partiamo il 1° aprile perché, come si può dire, se in una città in cui c'è il cubo nero, le speculazioni, gli investimenti e l'ultralusso, si dicesse dentro il parco, che è una delle cose più belle della città, vogliono fare un mega intervento di residenze di lusso, dici è uno scherzo. Purtroppo non è uno scherzo d'aprile, per come va questa città lo scherzo sarebbe dire che queste cose non si fanno e che la sindaca Funaro ha annunciato che quest'area viene ricomprata dal comune per integrarla nel parco delle Cascine.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Dalla Toscana un bando da oltre 28 milioni per attrarre giovani al settore agricolo, aiutarli ad attuare idee imprenditoriali innovative. Le aziende condotte da Under 40 concorrono al 15% dell'economia del settore, viene spiegato alla regione. Si dimostrano più dinamiche ed efficienti rispetto alla media e mostrano una spiccata propensione allo sviluppo di filiere di qualità. Tuttavia, circa 2/3 delle imprese in Italia sono guidate da persone con più di 60 anni. Leonardo Marras, assessore regionale alle attività produttive, sentiamolo ai microfoni di Sandra Salvato insieme con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni.
Dobbiamo davvero essere tutti consapevoli che questa è la priorità assoluta. Attrarre i giovani in agricoltura è fondamentale, è il compito più importante, più assillante di tutti, perché tra 20 anni ci possano ancora essere attori capaci di coltivare, di produrre prodotti di qualità e di disegnare il nostro paesaggio. Questo oggi è sempre più difficile perché il ricambio generazionale in agricoltura è davvero faticoso, perché non restituisce il reddito sufficiente, perché le condizioni al contesto rendono sempre più incerta l'attività, e dunque sostenere l'insediamento dei giovani è un tentativo molto importante, anche sostenuto con quasi 30 milioni oggi a disposizione, per consentire a chi ha voglia, a chi vuole mettersi in gioco, di poterlo fare con meno problemi. Ed è quindi evidente che questo è un primo strumento, accanto a tanti altri che la nuova programmazione potrà mettere a disposizione, perché davvero sia la priorità assoluta su cui si misureranno le politiche regionali.
Questa amministrazione punta sull'agricoltura come fattore primario per l'economia, e naturalmente va supportato con fondi europei, con risorse regionali. In questo caso Leonardo Marras ha curato un bando di 28 milioni con addirittura una cifra che porta a 100.000 euro il contributo per gli agricoltori che possono a questo accedere.
E a proposito di agricoltura, oggi è stata un'importante iniziativa, un'assemblea di Coldiretti, dove sono stati dati dei dati molto preoccupanti per quello che riguarda le ricadute della guerra in Medio Oriente, e non solo sulla nostra agricoltura. Con la guerra ci sono 130 milioni di danni per le aziende toscane, aziende agricole toscane, questa è la denuncia di Coldiretti, che parla di un aumento della produzione fino a 200 euro ad ettari a seguito della guerra in Iran. Buonasera, grazie di essere con noi, Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana.
Buonasera a voi.
Situazione molto difficile, dicevamo, presidente.
Sì, praticamente sta nelle nostre aziende, seppur sembra così lontana. I dati che lei ha riferito sono purtroppo dei conteggi fatti dal nostro studio divulga, che quantifica proprio in 130 milioni di euro il danno diretto per le aziende agricole toscane. Si tratta da un lato di un aumento dei costi di produzione dovuto certamente al carburante, ma anche ai fertilizzanti, che è l'altro grande elemento che porta criticità sia nell'approvvigionamento che nei costi, ma anche per il mancato fatturato per delle esportazioni. Penso soprattutto al mondo del florovivaismo, che ha visto già annullare commesse e container fermi ai porti proprio a causa della guerra.
Dunque il segretario generale Coldiretti, Vincenzo Gesmondo, ha detto: beh, c'è la guerra in casa come 80 anni fa non capitava, appunto, da 80 anni, bisogna difendere gli agricoltori italiani perché portiamo sicurezza. Come si fa secondo voi?
Beh, intanto magari cercando di non dirottare le risorse europee dalla politica agricola comune, che è uno dei pilastri fondanti proprio dell'Europa, verso le armi, verso il riarmo, che certamente sono delle scelte che noi non condividiamo.
Oggi è arrivato peraltro questo impegno da parte del ministro Lollobrigida, credito d'imposta per il gasolio agricolo. Come valutate questa decisione? È sufficiente, importante, è solo un primo passo?
Ma è sicuramente una decisione importante, perché, come le dicevo poc'anzi, il costo dei carburanti è quello che incide maggiormente sui costi che gravano sulle imprese agricole, quindi è sicuramente una buona proposta. Crediamo che se i tempi del conflitto si allungheranno e la situazione continuerà a perdurare, dovremmo pensare però di prevedere anche una sorta di fondo straordinario, una sorta di ristori tipo Covid, perché la situazione è molto più complicata.
Grazie Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana, buona serata.
Grazie a voi.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, in un villaggio svizzero, una giovane donna trova il coraggio di cambiare il proprio destino. In esclusiva allo Spazio Alfieri, Lo sguardo di Emma, il film d'esordio della regista svizzera di origini italiane Marie Elsa Sgualdò con Lila Ganò, una storia potente di resistenza ed emancipazione femminile. Dal 2 aprile, spazioalfieri.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Impruneta in Cisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna a Santa Croce. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Chiuso per lavori in entrambe le direzioni il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i traghetti, a causa delle avverse condizioni del mare, i collegamenti per le isole stanno subendo cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il messaggio al 342 8104111. Vi avevo chiesto riguardo a questa sera di commentare un po' con me, anche alla luce delle critiche che c'erano state anche a questi microfoni quando fu introdotto il reddito di cittadinanza, me li ricordo bene, assistenzialismo eccetera eccetera, poi nel mirino c'era soprattutto il sud. Allora, visto che è stata varata in Toscana questa misura che si chiama reinserimento lavorativo, ma che comunque è un reddito che viene dato a patto che naturalmente seguono dei corsi di formazione e si accettino dei lavori quando vengono proposti, che erano però delle regole che erano presenti anche il reddito di cittadinanza, quindi in fondo da questo punto di vista. Sono arrivati diversi messaggi, prima di Federico l'abbiamo letto, poi ne abbiamo altri due. Luca, che è d'accordo con Federico, quindi dice no, è una cosa differente, quindi giusta, mentre Luisa nota invece la somiglianza con il reddito di cittadinanza, dice va bene i corsi di formazione, però chi controlla? 342 8104 111 per i vostri messaggi. A Firenze intanto è cominciata oggi la rimozione dei monopattini sharing dal suolo pubblico, e questo dopo l'entrata in vigore della mozione approvata le scorse settimane da Palazzo Vecchio. I vigili urbani rimuovono i monopattini dove non possono stare, ha dichiarato la sindaca Funaro, che si è detta anche ottimista in vista della discussione il ricorso al TAR presentato dalle società che gestivano il servizio. Sentiamo la sindaca.
Abbiamo la nostra polizia municipale che si è già attivata facendo tutta una serie di controlli, si è già attivata anche andando a rimuovere i monopattini dove non ci possono stare. Come sapete benissimo, per poter stare sul suolo pubblico e per poter effettuare un servizio è necessaria la convenzione con l'amministrazione comunale, e la polizia municipale si sta muovendo per far rispettare quelle che sono le regole che abbiamo inserito come amministrazione comunale. Su questo noi andremo avanti senza indugio, perché riteniamo che questa sia una risposta necessaria sia per la sicurezza e sia per il tema del rispetto delle regole. Sappiamo benissimo, basta girare per la nostra città per vedere come vengono parcheggiati, dove vengono messi, e tutta una serie di situazioni che vanno risolte. Abbiamo anche, come sapete benissimo, vinto il ricorso, quello che chiedeva la sospensiva, per cui il provvedimento è a tutti gli effetti attivo in questo momento, per cui non vediamo per motivazioni per continuare a effettuare un servizio senza convenzionamento nella nostra città. Ci vorrà un po' di tempo, perché è chiaro che di fronte a un divieto che è stato stabilito dall'amministrazione comunale, se tutti i gestori fin dal primo giorno seguivano quelle che erano le indicazioni era una cosa, in questo caso dovremmo intervenire in maniera continuativa. Abbiamo le squadre già dedicate, devo dire stanno facendo un gran lavoro, l'auspicio è che nell'arco di pochi giorni si possa vedere la situazione risolta nella nostra città.
Ma come l'hanno presa i fiorentini questa misura? Cioè, pensano che sia giusto vietare l'attività alle aziende che noleggiano monopattini in sharing? Abbiamo raccolto un po' di pareri.
Favorevole.
Perché?
Perché secondo me sono pericolosi, tanto comunque rimangono i privati, quindi, però sono pericolosi per...
Quindi ha fatto bene?
Per me sì.
Per lei?
No, e sono d'accordo anch'io che li hanno tolti, sì.
Pericolosi anche per
molto
lei?
Pericolosi, sì. Sì, veramente.
Ma lei non usa proprio il monopattino, mai usato?
Ho provato 2 o 3 volte a usarlo, però ho visto che effettivamente è pericoloso, sì.
Per lei?
Ma io non l'ho mai usato, quindi non posso dire. Però da una parte mi dispiace perché sono una cosa giovane, allegra, duttile, che consente una mobilità... piccola, più semplice, più adatta a una città che è cambiata. È vero anche che purtroppo i fiorentini, o non solo i fiorentini, non ne hanno fatto un buon uso, parcheggi folli, buttati ovunque, gente che va in controsenso, e poi effettivamente purtroppo, ma questa è colpa del comune, se le strade non sono ben tenute è chiaro che il mezzo diventa pericoloso, ma non è colpa del mezzo.
Sì, io poi non le ho mai usate sinceramente.
Ma cosa ne pensi del divieto?
Penso che per la circolazione siano un po' un pericolo. Sì, secondo me sì. Ci sono comunque le piste dove possono andare anche sulla strada, però se tante persone lo utilizzassero diventerebbe pericoloso.
Ma dunque, io non sarei contraria. Dovrebbero essere un pochino più regolamentati, nel senso non contromano, non lasciati così dove capita. Il casco forse per loro, personalmente preferisco senza casco perché mi piace, mi ricorda i vecchi tempi, però voglio dire, se queste aziende ci sono ormai, perché insomma è lavoro, io lo difendo il lavoro.
Allora, sono favorevole nel momento stesso in cui li usano in maniera impropria, quindi li trovi battuti a destra e a manca, quindi sì, sono favorevole fino a che non faranno delle regole ben precise per cui vengano usati in una maniera più giusta.
Allora, questi pareri che abbiamo raccolto, naturalmente aspettiamo anche i vostri al 342-8104-111 sulla questione dei monopattini. Intanto stanno continuando ad arrivare messaggi sulla questione del reddito di inclusione, no? della regione toscana. C'è questo parere interessante, non so se provocatorio o invece una proposta reale. Maurizio ci scrive: il reddito andrebbe dato a chiunque non ha voglia di lavorare, così i bighelloni stanno a casa e il sistema funziona. Se vuoi galleggiare ti faccio sopravvivere, se no ti impegni qualsiasi cosa tu debba fare. Fateci sapere 342-8104-111. Fermate con copertura, sedute confortevoli, biglietterie integrate, display digitali. Le 6 fermate della linea per tranviaria per Bagnaripoli sul tratto dei viali non saranno delle semplici banchine a cielo aperto, ma spazi attrezzati accoglienti. Il progetto originario, a seguito di un primo confronto con la sovrintendenza, aveva previsto infatti l'eliminazione completa delle 6 pensiline sull'intero tratto dei viali, analogamente a quanto già avvenuto nel centro storico per le altre linee tranviarie. Erano invece state mantenute le pensiline sulle altre fermate della linea. Dopo un percorso di dialogo e riprogettazione, fa sapere Palazzo Vecchio, si è divenuti a una soluzione condivisa che, viene detto, coniuga l'esigenza dei passeggeri di avere una copertura adeguata e il pieno rispetto del contesto paesaggistico. Sentiamo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, con cui abbiamo fatto anche il punto sui lavori per la tranvia.
E oggi presentiamo un passo avanti deciso per cui la nostra città si allinea alle città europee, dove si realizzano le infrastrutture e si permette anche ai cittadini di utilizzarle non dovendo stare al sole o alla pioggia. È un elemento di civiltà, abbiamo fatto un lavoro importante con la sovrintendenza da questo punto di vista e ringrazio la sovrintendenza per aver dato l'ok dopo anni in cui erano state negate. Per noi è un passo avanti notevole, i milioni di passeggeri che prendono la tranvia ogni anno avranno così modo di prendere la nuova linea anche sui viali al coperto, ed è un elemento importante perché vuol dire che la città va avanti verso una prospettiva di sostenibilità, ma in cui il trasporto pubblico non viene penalizzato rispetto a tutti gli altri strumenti di mobilità.
A proposito di tranvia, siamo probabilmente nella fase più delicata dei cantieri per la linea verso Bagnaripoli.
Siamo sicuramente nella fase più delicata perché abbiamo un cantiere di fatto continuo tra Piazza Libertà e il Viola Park a Bagnaripoli. Siamo in una fase delicata che stiamo seguendo con tutti gli strumenti del caso, anche attraverso setup continui in control room del sistema semaforico, attraverso il presidio da parte della Polizia Municipale nelle ore di punta degli incroci più sensibili, e con un lavoro importante fatto con le ditte per avere sempre una viabilità che sia sostenibile, per cui ci sono dei rallentamenti evidenti sui viali, soprattutto anche nella zona di Gavinana, ma sono rallentamenti che per ora non portano a blocchi strutturali. La stiamo gestendo, continuiamo a chiedere pazienza alle fiorentine e fiorentini, confidando però che vedano il numero di operai che sono quotidianamente a lavoro, che i lavori procedono anche nel fine settimana, che ci sono lavorazioni anche notturne in continuazione, quindi il grande impegno della città su un obiettivo concreto che è quello di realizzare la linea entro il 2026.
E ci sono già le previsioni per quanto riguarda il fine settimana pasquale per il turismo a Firenze, per il ponte di Pasqua e Pasquetta a Firenze. Si registra un tasso di occupazione degli alloggi turistici affitti brevi del 93%, in aumento quindi di 15 punti percentuali rispetto al 78% dello scorso anno. Questo quanto fa sapere Lorenzo Fagnoni, che è presidente di Property Manager, cioè l'associazione che riunisce appunto i proprietari di affitti turistici, gestori dei medesimi. Negli ultimi anni, ha detto Fangioni, sono state aperte nuove strutture, soprattutto alberghiere, che hanno amplificato l'offerta complessiva. Quando aumentano i posti letto disponibili è normale che la domanda si distribuisca tra più operatori. E a proposito di turismo e di musei, sapete naturalmente il turismo pasquale è soprattutto un turismo culturale. Secondo giorno in mobilitazione permanente dei precari storici agli Uffizi, dopo lo sciopero in convergenza con SB della giornata di ieri, fanno sapere i subcobas, i lavoratori rimarranno in presidio fino al giorno di Pasquetta davanti al museo più visitato d'Italia, che in questi giorni riceverà un boom di visitatori. E oggi peraltro alle 18 c'è l'esibizione del coro Ribelli in Cor, ieri giornata di performance artistiche, una quotidiana mobilitazione solidale col mondo della cultura. Coop Culture, la coop che gestisce i servizi in appalto, il Ministero della Cultura sta assumendo denunce su Cobas, nuovo personale, un contratto a chiamata, uno schiaffo in faccia per cari storici che si ritrovano ancora a casa e senza salario.
Music Pool presenta Rob Mazurek in concerto. Sabato 4 aprile a Firenze, Earth, Sun, Sky, Cloud. Il nuovo gruppo del trombettista Rob Mazurek con Pasquale Mirra, Gerald Clever e Ingebrigt Akenflaten. Un concerto unico con quattro maestri del jazz moderno per una musica spaziale e dinamica. Sabato 4 aprile in anteprima assoluta il nuovo quartetto di Rob Mazurek tra jazz, elettronica e improvvisazione a Firenze al Brillante, nuovo Teatro Lì. Inizio 21:30. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 3 aprile tornano al Glu i Gazebo Penguins per presentare dal vivo Temporale, il nuovo album uscito per Dischi Sotterranei. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30. Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Film di Stato, il nuovo documentario di Roland Seiko, un'immersione visiva dentro la dittatura albanese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1990, che fa vedere ed ascoltare il tempo storico caratterizzato dal capo del regime Enver Hoxha. Film di Stato, venerdì 17 aprile alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
L'88% degli anziani non autosufficienti sono assistiti in famiglia, parliamo di 71.600 persone per quello che riguarda la regione Toscana, persone over 65 che non possono vivere da soli ma non trovano posto nell'RSA, una vera e propria emergenza. I dati sono della FNP CISL. Buonasera Viviano Bigazzi, grazie di essere con
noi.
I dati sono questi, Bigazzi, come si può provvedere, cioè cosa bisogna fare, visto che tutti gli elementi in campo ci dicono che questa vicenda non andrà a lenirsi, ma anzi diventerà sempre più dura da affrontare per le famiglie?
Ma non c'è dubbio che la demografia è questa, quindi per molti anni sarà così, il carico delle persone anziane sarà in crescita. Dalla nostra sono emersi due dati secondo me importanti. Uno, appunto, che il grosso carico delle famiglie per quanto riguarda gli aspetti sociali e gli aspetti economici della gestione di queste persone che hanno non autosufficienza, anziani, e dall'altra una difficoltà ad accedere ai servizi pubblici offerti, sia per un'eccessiva burocratizzazione ma soprattutto perché questi servizi sono poco personalizzati, cioè non rispondono poi alla fine effettivamente a quelle che sono le esigenze che possa avere la persona. Ecco, noi crediamo che la soluzione non possa essere quella di mandare tutte le persone nelle RSA, assolutamente. Dobbiamo rafforzare i servizi che arrivano in casa delle persone, dall'assistenza domiciliare a una medicina territoriale che funziona, che credo sia un pezzo importante. E dall'altro che comunque anche il sistema dei servizi venga, come dire, sburocratizzato e personalizzato.
Cosa significa sburocratizzare concretamente?
Significa che per oggi, per arrivare a un'assistenza sulla parte non sanitaria ma sulla parte sociosanitaria e sulla parte sociale, c'è tutta un'altra fila da fare, si parte dall'ISE, ma poi dopo c'è una commissione, ma poi c'è da riportare tutti i certificati medici, ma poi devono venire a casa, deve venire l'assistente sociale, poi deve venire il medico, cioè è una fila che davvero, perché c'è passato, è dura e spesso la gente in qualche modo rinuncia già, quindi vedere di semplificare al massimo, perché queste famiglie sono un pochino appesantite per altri tipi di problemi. E dall'altra il problema è che tipi di offerte si fanno a queste famiglie, no? Oggi non ci sono tante cose, c'è un po' appunto le RSA perché ha grandi problemi, ma c'è anche tutta la via di mezzo che non è ancora la RSA ma che ha bisogno di un'assistenza e che non la trova, ed è quella prevalentemente che è a carico poi effettivamente delle famiglie. Quindi riuscire a aumentare l'assistenza domiciliare a casa, coinvolgere per esempio tutto il volontariato, il terzo settore, per alleviare anche, sembrano banalità, ma andare a trovare queste persone, vedere che fanno, di che cosa possono avere bisogno, dalla spesa a non lo so a che cosa, cioè dobbiamo mettere in qualche modo un sistema di supporto a queste persone.
A 360 gradi. Grazie Viviano Bigazzi, FNP CISL, buona serata.
Grazie a lei, buonasera.
A Firenze la pace si impara tra i banchi di scuola e si porta in strada. Nasce dall'iniziativa del preside IC Puccini di Gavinana, Mattia Venturato, insieme a docenti e famiglie. La grande marcia che il 16 maggio vedrà protagonisti centinaia di studenti. Un progetto educativo costruito giorno dopo giorno, con laboratori, incontri e coinvolgimento diretto delle istituzioni cittadine, con l'assessorato all'istruzione guidato da Benedetta Albanese, la consigliera PD Beatrice Barbieri. Un segnale concreto che parte dal basso e punta a coinvolgere tutta la comunità. Sandra Salvato.
Firenze si prepara a parlare di pace con la voce più forte e inaspettata, quella dei bambini. Sabato 16 maggio, in orario mattutino, la città sarà attraversata da una grande marcia guidata dagli studenti delle scuole fiorentine. Dai quartieri partiranno piccoli cortei che confluiranno in Piazza della Signoria per poi unirsi in un unico percorso verso l'abbazia di San Miniato al Monte. Qui si terrà il momento conclusivo, la consegna delle fiaccole della pace ai rappresentanti delle principali fedi religiose della città, l'abate Bernardo Gianni, la l'arcivescovo Gerardo Gambelli, l'imam Zedine Elzir e il rabbino Gadi Piperno. Un'iniziativa che nasce dal basso, proprio dalle scuole, e che assume un significato ancora più forte in un contesto internazionale segnato da conflitti, dal Medio Oriente all'Ucraina. Firenze, città di Giorgio La Pira, torna così a lanciare un messaggio simbolico di dialogo e fratellanza. L'evento sarà il culmine di una settimana interamente dedicata alla pace, al Via l'11 maggio a Palazzo Vecchio, con incontri, confronti tra studenti e istituzioni e il passaggio della fiaccola del percorso marcia Perugia-Assisi. Al momento sono 6 gli istituti comprensivi già coinvolti, ma l'obiettivo del comune è estendere la partecipazione a tutte le scuole cittadine, insieme ad associazioni e realtà del volontariato. Dopo le 10.000 presenze del 2023 e la grande bandiera della pace srotolata nel 2025, Firenze rilancia, questa volta con i più giovani in prima linea, per un segnale che guarda al futuro.
È ufficiale, il patrimonio dell'archivio Alinari, uno dei più grandi e importanti archivi fotografici al mondo, sarà custodito ed esposto in 2 sedi, una nel complesso monumentale di Santa Maria Novella a Firenze, dove sarà esposto il materiale legato alla città, e l'altra a Montecatini, all'edificio delle Terme Excelsior, dove troverà sede il deposito e una sede espositiva permanente. La sede fiorentina sarà ospitata in 1800 metri quadri nell'ex scuola Carabinieri, dove troveranno posto il museo Alinari, una parte significativa dell'archivio fotografico. La nuova sede ospiterà inoltre la biblioteca, comprensiva degli album della fototeca, sale di consultazione e ricerca, spazi per attività educative e servizi al pubblico, un bookshop, una sala multifunzionale. La stima complessiva dell'intervento è di circa 6,5 milioni da completare entro il 2026. Santa Salvata, sentite il governatore Gianni e presidente della Fondazione Alinari, Giorgio Vastraten.
Salvando il patrimonio dalla frammentazione del fallimento, oggi abbiamo le idee chiare sul fatto che una parte, quella più legata a Firenze, sarà negli immobili comunali di Santa Maria Novella. Naturalmente la realizzazione di quello che sarà uno spazio espositivo di sede 1800 metri quadri ce lo assumeremo noi come regione, e questo lo facciamo perché crediamo che sia ormai connaturata questa identità della regione con il patrimonio fotografico Alinari. Ma vi sarà poi l'altro grande investimento, rilevando dal fallimento l'Excelsior a Montecatini, la parte non fiorentina del patrimonio, quella che guarda più a livello regionale, nazionale, internazionale, dei milioni di foto che sono oggi nei depositi della Fondazione, saranno su Montecatini.
Su Santa Maria Novella siamo più avanti, quindi siamo già nella fase della progettazione. Contiamo, diciamo, fra la fine del 28 e l'inizio del 29 di poter inaugurare. Montecatini è un po' più indietro perché lì c'è un problema generale, diciamo, di intervento nell'area delle terme, quindi credo che si vada un po' più avanti. Ovviamente avere una sede, avere un museo, diciamo, aumenta in modo esponenziale le possibilità di iniziative.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera si chiama Ricami e Merletti tra tradizione, alta moda e inclusione, perché c'è boom di iscrizione alla scuola Impara l'Arte con il punto Tavernelle, promossa dal comune. 65 partecipanti provenienti da tutta la Toscana. Un giovane sarto, Alexander Samsonov, è il primo ragazzo aspirante merlettaio. La storia del lavoro su foglio. Questa sera raccontiamo dunque una storia di comunità, tradizione del passato e valore sociale artigianale presente. Ospiti studio questa mattina con Chiara Brilli sono venuti Alexander, Katiuscia Jacopozzi, Patrizia Canestrini, allieva gruppo Super Esperte, e Cinzia Dugo, ideatrice con il sindaco per l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino. Sentiamo.
È nato nei primi del Novecento per iniziativa di una suora, suora Angelica Banchelli. Abbiamo sul territorio un museo di campagna adiacente alla Pieve, una pieve straordinaria di Tavernelle, dove raccogliamo dei manufatti realizzati nel corso del tempo, degli anni. La domanda è stata: perché non far rinascere questa tradizione e proporla in chiave contemporanea, quindi cercare le ultime testimoni, le eredi di questo patrimonio individuale che poi è diventato collettivo, un tratto identitario del nostro territorio.
Io avevo visto sempre, quando sono tornata a Tavernelle avevo 6 anni, e vedevo davanti a casa mia c'erano 2 signore che lavoravano sulla porta di casa questo ricamo sulla carta, però non ho mai imparato. Quando il comune ha messo questa cosa su Facebook, sono stata una fra le prime a dire mi piacerebbe imparare a farlo, e di lì è partito tutto.
Ma quando diciamo punto Tavernelle, che peculiarità ha?
Si prende un disegno, va fatto sulla carta, riportato su una velina, messa la carta gialla che usavano una volta in macelleria con i fogli gialli, viene impuntito. Dopo averlo impuntito si parte con il ricamo, con il filo da ricamo.
Sono una delle storiche, diciamo, anch'io ho iniziato nel 2022 rispondendo all'appello dell'inizio di questo progetto. Anch'io curiosa, in casa mia si è sempre ricamato, mia mamma, mia nonna, però un altro tipo di ricamo. Mia suocera era veramente una bravissima su questo lavoro, ha fatto dei manufatti meravigliosi, anch'io ce l'ho.
Negli anni 50-60 conquistò alcune delle più celebri dive del cinema internazionale, Sofia Loren, Audrey Hepburn, Anna Magnani.
Esatto, perché Ferragamo ebbe questa intuizione utilizzando il merletto e i lavori, questa tipologia di lavoro fatta dalle donne di Tavarnelle, ha costruito, diciamo, le tomaie di scarpe e décolleté meravigliose che sono tuttora nel Museo Ferragamo.
E qui arriviamo alla moda, arriviamo anche alla sartorialità, arriviamo, immagino, anche a una possibile motivazione della scelta che ha portato Alexander Samsonov. Quanti anni hai, Alexander?
30
anni, sei un sarto italo-russo, ci racconti un po' come ti sei avvicinato a questa scelta?
No, ho seguito degli studi di moda e poi mi sono addentrato alla sartoria tradizionale qui di Firenze su misura.
E perché hai pensato al ricamo e a questo tipo di ricamo come possibile implementazione anche professionale?
La curiosità, in genere l'artigianato come tema mi interessa molto, tutti i prodotti che hanno una tradizione, che sono fatti a mano e hanno un'aura completamente diversa.
È diventato uno strumento di espressione, di emancipazione. Nel secondo dopoguerra il punto Tavarnelle diventa una fonte di sostentamento per la comunità femminile di Barberino Tavarnelle. Finalmente le donne possono, come dire, affermare la propria autonomia economica ma anche morale e quindi avere un lavoro su commissione che viene svolto puntualmente nel corso del tempo. Negli anni 50-60 abbiamo l'apice grazie alla felicità intuizione di Salvatore Ferragamo, che pensa, alcune donne ricordano, lui giunse e si è avvicinato appunto a queste signore che avevano la dolce abitudine di ritrovarsi fuori davanti all'uscio di casa e ricamare tutte insieme in cerchio, si è avvicinato e ha chiesto loro, ecco, cos'è quello che state facendo, mi piacerebbe portarlo ad alti livelli, farne un materiale sostenibile, perché Salvatore Ferragamo aveva appunto questo pallino, l'obiettivo di utilizzare materiali sostenibili, materiali che provenissero proprio dall'artigianalità, dalla capacità di queste mani d'oro.
Abbiamo creato questi gruppi di lavoro che sono i nostri corsi e alla fine si è creato, oltre al pretesto per imparare questo lavoro, è proprio l'amicizia che si è formata e che ci stimola tutte le volte a ricominciare un nuovo corso per poter stare insieme, e quindi c'è anche l'aspetto sociale che è molto importante.
La fascia anche generazionale, c'è un ritorno all'artigianalità anche dal punto di vista sartoriale?
Secondo me è più rivolta alla comunità e identità, e questo credo manca a tanti giovani, e per questo si riversano su qualcosa che li riporti a qualcosa di vero, cosa che un altro mondo che viviamo oggi con difficoltà ci ha un po' tolto.
Siamo alle previsioni del tempo, prima però vi dico che c'è una mostra che celebra 21 madri costituenti a Firenze, 22 pannelli per raccontare e approfondire il prezioso contributo di tutte le madri costituenti, ovvero le 21 donne che hanno contribuito alla realizzazione della Costituzione italiana. La mostra è intitolata e itinerante, intitolata ai madri costituenti della Repubblica Italiana, ospitata a Palazzo Bastoggi a Firenze da oggi, 1 aprile, fino al 17 di aprile. E le previsioni del tempo per la Regione Toscana ci dicono che domani il cielo sarà nuvoloso con maggiori addensamenti al mattino sulle zone orientali e meridionali, dove saranno ancora possibili deboli precipitazioni in esaurimento, nevose oltre 1000 metri, timide schiarite poi nel pomeriggio. I venti sono moderati dal nord-est in attenuazione dalla sera, i mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, le temperature minime, le minime stazionarie, leve aumento, le massime invece in sensibile aumento. È tutto, una buona serata a Domenico Guarino, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Ciao ciao.